sono un po' emozionato, sono molto emozionato, perché dovete sapere che il secondo anno di università, nel 1976, leggendo un libro, non era neanche un francese, sul caos che il mondo sarebbe stato intorno al 2020, e quindi basandosi sulle proiezioni del futuro, bisogna che qualcuno gli dia una mano, con tutto l'entusiasmo che un giovane di 20 anni può avere. E quindi essere oggi qui a fare una lettera in nome di Aurelio Cecchetti, che non ho conosciuto, ma che indirettamente ha avuto un grande impatto sulla mia vita e quella anche dei miei familiari, mia moglie si lamenta sempre che faccio attento di fare troppe cose, è veramente una grande emozione. Ed è un'emozione che, e questa è la buona notizia, altri condividono. Perché è un'emozione, ci tornerò successivamente, che, come dice il titolo di questo incontro, diventa possibile solo se tutti insieme ci crediamo. E quindi parlerò nella seconda parte del mio intervento, ho scelto appunto di usarla come sfondo per queste slide, anche di questa nuova avventura, questa alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, che è veramente una chiamata di armi di tutti ed è straordinaria la risposta che stiamo avendo. È difficile parlare di un futuro incerto, ma mi piace ricordare questo famoso filosofo, giocatore di baseball che è famoso negli Stati Uniti per i suoi aforismi: se non sai dove stai andando finirai con andare da qualche altra parte. E credo che sia esattamente quello che ci è successo, perché abbiamo 40 anni di ritardo, dobbiamo riconoscere, abbiamo 40 anni di ritardo, 40 anni non si recuperano in un battito di ciglia, e questo ritardo pesa molto su di noi. Quello che proverò a comunicarvi, a condividere con voi, è la complessità del pensiero di cui abbiamo bisogno per salvare il mondo, perché di questo stiamo parlando. Noi diciamo spesso stiamo distruggendo l'ambiente, il pianeta, ma dobbiamo saperlo, il pianeta vince, siamo noi che ci rimettiamo, questo è il punto chiave. Un bellissimo film di alcuni anni fa in cui c'è un alieno che viene sulla Terra, un Keanu Reeves, e dice: io sono qui per salvare la Terra. E poi si scopre che è venuto per sterminare gli umani, perché siamo noi che stiamo distruggendo il pianeta, e poi riusciamo a trovare una soluzione. Ma noi crediamo sia possibile trovare una soluzione anche nella realtà. Provate a chiudere un attimo gli occhi e a pensare il mondo come era 14 anni fa. Perché 14? Perché l'agenda 2030 ci proietta tra 14. E quindi pensate per un attimo a cosa facevate nel 2002, come vivevamo. Nel 2002 io ero appena arrivato all'OCSE da un anno e tra l'altro avevo organizzato la prima conferenza internazionale sulla misura dello sviluppo sostenibile. Quindi diceva, non è che cambiata molto la sua vita, con una grande differenza che all'epoca gli statistici di tutto il mondo bloccarono l'iniziativa. Mi ricordo ancora la conferenza degli statistici europei quando proponemmo di creare un gruppo di lavoro sulla misura dello sviluppo sostenibile, la maggioranza dei paesi, soprattutto alcuni paesi, e non li nomino per carità di patria, dissero: ah, queste sono chiacchiere politiche, noi statistici dobbiamo stare fuori da queste cose. Questa è una buzzword statistica che sparirà rapidamente, politica che sparirà rapidamente. Ci abbiamo messo anni, e abbiamo perso anche lì almeno 3 anni, per tentare di portare questo tema all'attenzione degli statistici. In questo anno, tra le varie cose che faccio, faccio anche l'advisor al think tank che si occupa del futuro per il gabinetto del Presidente Juncker a Bruxelles. E questo rapporto sui global trend al 2030, pubblicato l'anno scorso, ci dice una cosa fondamentale. che abbiamo davanti un mondo di complessità crescente, incertezza e cambiamenti molto rapidi, le famose non linearità. E cosa sono le non linearità? Beh, che un aumento dell'immigrazione in Europa, che fa sì che la nostra popolazione aumenti dello 0,4%, genera l'inferno politico che stiamo vivendo. Questo è un aspetto fortemente non lineare, perché apparentemente mi pare che non possiamo gestire una variazione dello 0,4%. No. E come Gianfranco, con la sua straordinaria conoscenza di questi fenomeni, ci ha fatto vedere nel discorso sui limiti planetari, ecco, i tipping points, i punti di discontinuità, sono esattamente questi, cioè fenomeni in cui noi pensavamo di poterli gestire in modo lineare e invece sono improvvisamente non lineari. Però bisogna crederci, cioè bisogna credere che gli ultimi 70 anni in cui abbiamo creduto di poter avere un modello di sviluppo fondamentalmente lineare, con qualche piccola oscillazione qua e là, insomma, gestibile, crisi che duravano 6 mesi, un anno al massimo, questo periodo è finito. Questo è l'elemento che discrimina chi crede che la crescita possa risolvere, la crescita economica, misurata in termini di prodotto interno lordo, possa risolvere tutti i problemi, e chi non ci crede. Io non ci credo, lo dico molto apertamente. Sappiamo bene i temi della situazione del cambiamento climatico. E questo è il futuro che non vogliamo. Non vogliamo un cambiamento climatico che generi tutti i cambiamenti che gli scienziati ci dicono accadranno. No, che stanno accadendo. Questo è l'altro passaggio fondamentale su cui torno. Vedete come tutto è collegato? L'Istituto, l'Organizzazione Mondiale delle Migrazioni ci dice che nei prossimi anni potremmo avere fino a 250 milioni di persone che si muoveranno nel mondo a causa dei cambiamenti climatici. E noi ci preoccupiamo giustamente dello 0,4%. E sappiamo che una parte di questo 0,4% che stiamo affrontando in Europa è dovuto, le migrazioni sono anche legate già ai cambiamenti. Le tecnologie, che hanno avuto una crescita straordinaria in questi ultimi decenni, ci aspettiamo che producano ancora più cambiamenti. E perché ho scritto il futuro che non vogliamo? Vogliamo un futuro pieno di tecnologie che ci consentano di bilanciare i diversi aspetti. E da questo punto di vista è abbastanza impressionante leggere, questi sono solo alcuni, delle tecnologie che stanno crescendo. Gartner Group fa un rapporto ogni anno sulle tecnologie. Io l'anno scorso, 2 anni fa ormai, per appunto il rapporto per Monkey Moon, me lo sono fatto mandare. Ho iniziato a leggerlo, ho chiuso, e mi ci sono voluti 10 giorni, lo dico sinceramente, per trovare il coraggio di leggerlo. Perché ci sono delle cose che sono piuttosto impressionanti, straordinarie da un certo punto di vista, ma anche paurose, nel senso di la paura di non saper gestire tutto questo. Senza parlare appunto delle stime di alcuni che ci dicono che nei prossimi 20 anni, negli Stati Uniti il 40% dei lavori sparirà, secondo l'OCSE il 10%. Ma è chiaro che avremo un mondo in cui avremo delle persone con alti skill e alti redditi, delle persone con bassi skill e bassi redditi che faranno attività non automatizzabili, e poi avrebbero pure. La domanda è se riusciremo a creare abbastanza lavoro per chi, per assorbire l'aumento anche della popolazione. È appunto tale che ci sono delle persone, e non sto parlando di pericolosi seguaci di Marx, ma sto parlando di imprenditori, di esperti, che in Austria stanno ragionando su come si fa a gestire un mondo fatto così, spingendosi addirittura a immaginare che bisognerà ripartire tra tutta la popolazione i diritti di proprietà dei robot, per consentire anche a chi non avrà un lavoro di mercato di integrare il suo reddito minimo anche con una parte di profitti legati alla proprietà dei robot. Capite di che stiamo parlando? Ripeto, non sto parlando di folli o di persone che sono connotate dal punto di vista politico. Queste sono sfide straordinarie. Il tutto, se dobbiamo credere all'OCSE, se dobbiamo credere al Fondo Monetario, in un'ottica di, come si dice, secular stagnation, cioè di stagnazione secolare, di una crescita del PIL che sarà ben elevata nei paesi sviluppati del 2% in media, assolutamente insufficiente a riassorbire tutta l'occupazione, la disoccupazione e la povertà. Non basta, perché sempre secondo l'OCSE le tendenze, se continuiamo ad usare il modello economico che usiamo, anche a causa dell'automazione di cui parlavo prima, avremo disuguaglianze crescenti, le disuguaglianze cresceranno. E abbiamo visto, a causa della crisi che in questi anni ha toccato così duramente l'Europa, che una crisi finanziaria si è trasformata in una crisi economica, poi in una crisi sociale e può trasformarsi in una crisi politica delle istituzioni, a conferma ulteriore che tutto è collegato. Nel rapporto ESPAS, di cui parlavo prima, ci sono queste proiezioni dei tassi di disoccupazione per educazione, per livello di skill delle persone. Vedete che per le persone con media o alta qualificazione, nonostante tutti i problemi, è probabile che avremo dei tassi di disoccupazione elevati ma gestibili. Per chi invece non ha una elevata qualificazione, una media qualificazione, qual è l'inserimento di questa del lavoro? In realtà la risposta ce l'avremmo anche, uno straordinario piano per riqualificare la società, che allo stesso tempo risolverebbe la disoccupazione, aumenterebbe gli skill delle persone e cambierebbe la qualità della vita di milioni e milioni di cittadini. Però bisogna avere questo pensiero integrato, pensare a livello settoriale, pensare alle persone, gli skill, pensare ai finanziamenti, pensare all'ambiente, insomma, ci vuole un certo sforzo e bisogna soprattutto superare l'idea che appunto economia, ambiente, società, istituzioni siano qualcosa da tenere separato. Avremo grandi preoccupazioni per l'acqua. Questo viene sempre da quel rapporto di cui vi parlavo. Ed è chiaro che, vedete, i paesi che forse non avranno problemi di acqua sono veramente pochini. Per non parlare dei rivolgimenti politici. E noi siamo alla frontiera. In una recente presentazione Luca Caracciolo ha mostrato come la fascia centrale del mondo, quindi al di là dell'Africa, sia molto turbolenta, magari anche l'area del pianeta in cui il cambiamento climatico si sta facendo sentire di più, tanto per stabilire queste condizioni, e gli esperti ormai chiamano questa fascia del mondo Chaosland. E noi siamo alla frontiera di Chaosland. E adesso stiamo appunto discutendo di tirare sui muri e così via per proteggerci da questo caos. Questo però è il grafico che dovrebbe farvi paura, a me fa veramente paura. Vedete, Gianfranco l'ha già mostrato un attimo al volo. Queste sono le proiezioni per di Roma, la linea tratteggiata. E le linee continue sono invece gli andamenti effettivi delle variabili. la linea viola in alto è l'andamento delle risorse non rinnovabili che abbiamo ancora, ma quello più impressionante è che linee continue e linee tratteggiate sono praticamente sovrapposte. Qualcuno dice che gli economisti dimostrano il proprio senso dello humor quando mettono le virgole dopo le loro previsioni, no? Dei numeri dopo la virgola. Quindi noi discutiamo 1,1, 1,2, 1,3, ecco, 40 anni fa un gruppo di studiosi straordinari che poi sono stati invece, come dire, bistrattati per decenni, erano riusciti con un modello complesso, ma non comprendente tutte le variabili, a prevedere così straordinariamente certi andamenti. Ma la cosa più straordinaria di questo grafico è che il mondo da 40 anni ha fatto degli sforzi enormi per diventare più efficiente sul piano delle risorse, per diventare, e abbiamo fatto dei miglioramenti straordinari, non dobbiamo dimenticare che la globalizzazione ha portato fuori dalla morte per fame miliardi di persone. Bene, tutto questo era già, come avrebbe detto Sociante anni fa, era già tutto previsto. Cioè siamo sul modello business as usual. La cosa naturalmente più preoccupante è quella curva nera, forse le due non si mostra il nero, perché ci dice che intorno al 2030 il sistema potrebbe collassare. E quindi vedete, dopo aver raggiunto circa 8 miliardi di persone sulla Terra, nei decenni successivi si torna ai 3-4 miliardi. È un problema serio. Perché se dovesse essere vero, dobbiamo prepararci tra 14 anni a questo collasso. La buona notizia è che oggi possediamo molte più conoscenze di allora e sappiamo che lo possiamo cambiare, che quella traiettoria può essere cambiata, deve essere cambiata. Ma soprattutto questo modello che ha dietro tutta una serie di modellistica come quella basata sull'equazione di Volterra, no? Del modello preda-predatore, ci dice che dobbiamo farlo subito, perché non è che le cose cambiano istantaneamente. D'altra parte, che il modello non sia sostenibile, non lo dice Enrico Giovannini, non lo dicono gli esperti di tutto il mondo, l'hanno detto i leader di tutto il mondo. A settembre del 2015, quando hanno firmato il summit, l'agenda 2030, hanno detto: se andiamo avanti così, ci schiantiamo. Anzi, ci stiamo già schiantando. E non solo sul piano ambientale, ma sul piano dell'uguaglianza sociale, della giustizia e così via. Questo supera anche la critica di Marx, lo sviluppo sostenibile, che brucio Marx, non caso, che diceva: perché mi devo occupare delle generazioni future, cosa hanno fatto loro per me? Battuta ripresa da Woody Allen nel mondo stesso. Perché? Perché la cosa non riguarda più le generazioni. Io non so quali sono i vostri programmi, ma io tra 14 anni spererei statisticamente di esserci. E quindi non riguarda solo i miei figli, riguarda tutti noi. Questo è il cambiamento epocale. Questi sono un po' di dati che ci fanno veramente impressione, e il dato più eclatante, più simbolico, è quello che 800 milioni sono sottonutriti nel mondo, ma 600 milioni sono obesi. No, questo è proprio un esempio di quello che, per non parlare del fatto che il mezzo miliardo più ricco ha il 90% della ricchezza. Il Papa, nella Laudato Si, ma io suggerisco anche di leggere il Vangelo Gaudium precedente, una lettera che non era un'incisiva, dice una cosa molto forte, dice: attenzione, la cultura che ha creato dei rifiuti fisici nel mare, nella terra, nel sottosuolo e così via, è la stessa che crea dei rifiuti umani, cioè i poveri e i disoccupati. Sapete che si parla molto di modello di economia circolare. Grande passo avanti per assicurare e riciclare i rifiuti fisici, ma noi abbiamo bisogno di un'economia circolare a tutto campo, consenta anche di recuperare i disoccupati, i poveri, gli esclusi. Solo in questo modo si riesce a superare questa visione a cane d'ossa, non si dice. Per cui l'idea che dobbiamo affrontare allo stesso tempo, questo è il passaggio chiave. Le questioni economiche, sociali e ambientali superano la famosa politica dei due tempi. Intanto faccio questo, poi dopo riparto i danni. Non abbiamo più questo spazio. Questo è il vecchio paradigma che abbiamo usato per tanti anni, l'idea di dover soddisfare i bisogni umani attraverso la produzione del PIL, che poteva appunto soddisfare i nostri bisogni. Nel 2009 l'OCSE sottolineammo in occasione della Commissione Stiglitz la necessità di prendere allo stesso momento il sistema umano e l'ecosistema, che sono naturalmente interlati tra di loro. In questo modello la cultura, la governance, l'economia sono strumenti, non sono fini. E questo invece è il grafico, scritto per chi lo ha già visto, che disegnai sulla sabbia con un pezzetto di legno che mi sono portato via dal Bhutan, e che diventò in qualche modo la sintesi di quel gruppo di esperti che è stato richiamato prima da Roberto. L'idea è che dobbiamo muoverci all'interno dei planetary boundaries, come abbiamo già sentito. Ormai tutti sappiamo che dobbiamo guardare al capitale economico, al capitale naturale, al capitale umano, al capitale sociale, perché è questo che determina la sostenibilità. Cioè, se noi distruggiamo capitale, chi viene dopo di noi avrà meno opportunità. Sappiamo anche che vogliamo non solo produrre PIL, ma quello che chiamiamo appunto benessere ecosostenibile, un fatto di salute, educazione. Ma la partita non finisce qui. Perché la ricerca ci dice che se le persone sono anche più felici, consentitemi di usare questo termine generale, non generico, ma generale, poi meglio potremo approfondire, non solo le persone più felici prendono in considerazione i bisogni degli altri, oltre che quelli del pianeta, ma l'economia, la società funziona meglio. Cioè questi feedback loop esistono. E l'ottima notizia è che una parte di questi skill che trasformano ciò che abbiamo in ciò che siamo, e sono skill non solo di felicità, cioè la nostra capacità di estrarre felicità da quello che abbiamo, ma anche di resilienza, cioè la capacità di reagire ai shock, una parte di questi si può insegnare. Quello che le religioni, tra l'altro, ci hanno sempre detto, quello che i filosofi ci hanno sempre detto. La prima notizia, un grosso pezzo dipende dal DNA. Però un pezzo si può insegnare. E questo è molto rilevante, perché si insegna a non fumare. Gli economisti ormai hanno capito anche questo, non so a che punto siamo arrivati, si insegna a non fumare non perché gli interessa che tu muori, di tumore, ma perché se poi vieni a chiedere le cure alla sanità pubblica, è così un sacco. Sappiamo che negli Stati Uniti gli obesi che non seguono la diretta perdono la posizione nella. Quindi siamo riusciti a trasformare anche un problema di efficacia in un problema di efficienza, cosa che gli economisti sono più facilmente capaci di gestire senza pensare che stiamo facendo uno stato etico. Nell'Oriente del mondo questo problema non si oppongono minimamente, ma insomma non si giustamente. Questo è un grafico che deriva da uno studio fatto da Bob Costanza e altri, e ci dice che il nostro pianeta scambia con il resto dell'universo fondamentalmente energia solare e calore. Tutto il resto lo gestiamo noi. Vedete, qui ci sono queste forme di capitale, le quattro forme di cui vi parlavo, che noi combiniamo attraverso un processo di produzione per produrre PIL, cioè beni e servizi. E in base alla cultura, alle politiche, decidiamo quanto consumare e quanto investire, cioè rinviare al futuro. Se consumiamo, questo aumenta naturalmente il nostro benessere, ma il modo con cui produciamo e consumiamo produce anche scarti, rifiuti, e questo naturalmente ha a che fare con il benessere, ma anche il modo con cui noi produciamo ha un impatto sul benessere. Non dobbiamo dimenticare che ci sono i servizi dell'ecosistema, le api di cui per esempio abbiamo visto prima nel filmato. Avete idea di quanto potrebbe costarci se dovessimo fare l'impollinazione artificiale senza le api? E questo è qualcosa che nella contabilità nazionale non c'è. Al grafico di Bob e gli altri io ho aggiunto questa caserma. E cioè l'idea che anche la società produce servizi gratuitamente. Così come le api producono servizi all'economia gratuitamente, anche la società. E non a caso, quando non li producono più, pensate alla finanza, neanche l'economia produce più. Però noi non abbiamo mai pensato neanche a quantificare questi social servizi, dei servizi del social sistema. Questo per dirvi quanto siamo ancora disconnessi. La buona notizia, mi avvio alla conclusione, è che appunto adesso abbiamo questi 17 goal, 169 sotto-obiettivi. Jeffrey Sachs invita tutti a impararli a memoria. Una buona idea. E abbiamo finalmente una visione pienamente integrata dello sviluppo sostenibile basata sui quattro pilastri: economia, società, ambiente, istituzioni. E i tre principi: l'integrazione, l'universalità, che vuol dire che non c'è più distinzione tra paesi in via di sviluppo e paesi sviluppati, e come abbiamo detto siamo tutti paesi in via di sviluppo sostenibile, e l'universalità vuol dire anche che dipende da ognuno di noi, nessuno si può tirare fuori. E poi la partecipazione. Questi sono i 17 obiettivi. E a chi dice, ah, ma questa è una questione ambientalista, eccetera, è peccato che c'è il goal 8 che dice incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti. Cioè lì c'è la crescita, c'è anche l'occupazione, così come al goal 5 c'è l'uguaglianza di genere per emancipare veramente tutte le donne e le ragazze. E poi tutto il resto. Certo, è un'agenda da far tremare i veni ai polsi, come ha detto Gianfranco, ma a me tremano le vene ai polsi per i grafici che vi ho fatto vedere prima, non per l'ambizione di questa agenda. Io ho provato a piazzare nello schema di prima i vari goal. Ce ne sono alcuni che in realtà sono molto trasversali, come la tecnologia. Ecco, questo ci fa capire che questa agenda effettivamente prova a affrontare tanti pezzi, forse neanche tutti, ma insomma ne abbiamo già abbastanza. Ma bisogna avere questo schema in testa, o uno schema d'altro. Senza di questo non capiamo perché ci dobbiamo occupare di una cosa e anche quello determina lo sviluppo sostenibile. Invito anche a leggere il rapporto delle Nazioni Unite dello sviluppo sullo sviluppo umano del 2014, che è tutto basato su queste due parole, vulnerabilità e resilienza. Per anni abbiamo pensato di essere invulnerabili come Superman, e poi abbiamo scoperto il giacimento di criptonite. Eravamo un po' debolucci, ci sentivamo un po', certo, questi 120 milioni di poveri, di persone in a rischio di povertà e esclusione sociale in Europa, forse, non so, c'è un virus che ci fa così tanti poveri intorno. In realtà è il sistema, e il UNDP ci invita a pensare profondamente alle politiche, dicendo fondamentalmente noi non riusciremo mai a proteggere tutti i cittadini dagli shock che arriveranno, ma ma dobbiamo costruire resilienza, la capacità di reagire al shock. Questo è un tema molto rilevante per noi occidentali, perché nel resto del mondo la pratica è la resilienza, noi invece ne parliamo perché forse ci siamo un po' così, siamo diventati un po' più grigi. E infine le implicazioni per l'Italia e l'Europa. I paesi devono integrare gli SDGs nei propri programmi a breve e medio termine, immaginare un nuovo piano, un modello di sviluppo, essere credibili a livello internazionale e entrare in una dimensione internazionale, ma con una progettualità locale, regionale, non solo nazionale. Insieme a Gianfranco Bologna, anni fa, mentre abbiamo scritto un articolo che nel collegato ambientale che è passato a dicembre è sopravvissuto, determina anche per l'Italia la creazione della commissione per il capitale naturale, e dice la legge che da adesso in poi tutte le leggi vanno valutate ex ante per l'impatto sull'ambiente. Grande nessuno. Certo, se avessimo qualcosa del genere anche sul sociale, sulle istituzioni, avremmo già fatto un passo avanti. Ma la buona notizia è che in Parlamento si sta discutendo in questi giorni un emendamento alla legge di bilancio che potrebbe imporre al governo, così come hanno fatto i francesi, ogni anno di avere un allegato al DEF in cui si fanno le valutazioni di impatto delle politiche usando l'indicatore di benessere e sostenibile che avevamo sviluppato all'inizio. Abbiamo creato questa alleanza, poi vi verrà data una brochure quando uscirete, più di 100 organizzazioni. Non è mai successo che in Italia così tante organizzazioni si mettano insieme a lavorare, ed è veramente qualcosa di straordinario. Sta avvenendo, noi chiuderemo il nostro incontro prima di pranzo, io tornerò all'ANCI, all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, in cui insieme al vicepresidente dell'ANCI lanceremo questa lettera appello a tutti i candidati sindaci chiedendo, ma voi con 12, quello che riguarda la città e i 10 sottoobiettivi, che volete fare? Ce lo volete dire? Perché questo ci riguarda. Rinvio al sito dell'alleanza e concludo su quello che abbiamo proposto l'11 marzo quando abbiamo presentato l'alleanza in Parlamento, di fare subito al governo una strategia di sviluppo sostenibile, ma non solamente dal punto ambientale, che già sarebbe tantissimo, ma in linea con gli SDGs, tutte insieme. Al Parlamento di approvare appunto la legge sull'obbligo di valutazione ex ante delle politiche usando gli SDGs. Ai media una campagna di informazione che dura in attento e metta sotto pressione i decisori, alle imprese niente più di quello che i loro rappresentanti si sono impegnati a fare in sede di discussione degli obiettivi. Insomma, una straordinaria opportunità per cambiare il mondo, per non solo per i nostri figli e nipoti, ma anche per noi. Come dice qualcuno, qual è l'alternativa? Abbiamo un'alternativa, abbiamo la possibilità, come i film dimostravano, di mettere l'umanità tutti su un razzo, andare da un'altra parte. Mi sembra molto meglio cambiare quello che possiamo cambiare, accelerando il cambiamento, ma per questo abbiamo bisogno del contributo di tutti.